www.storiedijo.it e la storia continua. Leviamo in alto i calici di civiltà. Atmosfere scherzose. Quando ci rivolgiamo verso la letteratura della stessa epoca, non troviamo certo la medesima impronta sistematica, ma emerge con evidenza un'attenzione alla rappresentazione della diversità del vino. Le descrizioni si fanno più scherzose e metaforiche, ma testimoniano una cultura gastronomica abile a utilizzare strumenti descrittivi e tassonomici. Nel terreno letterario delle tenzoni, per esempio, più facili da reperire sul panorama francese che su quello italiano, si affrontano sul campo di battaglia svariati vini che vantano le proprie qualità e denigrano quelle dell'avversario. Tutti i colpi sono ammessi. Uno fa l'elogio del suo colore, un altro figura sulla tavola del re dei papi. Questo si conserva per anni, quest'altro è una benedizione per la salute del corpo. Alcune rivalità riflettono addirittura realtà commerciali competitive del tempo o ancora l'effetto di nuove mode, come quella dei vini forti, sbarcati in zone dove si era abituati a bere vini più leggeri. Tutti gli elementi della cultura enologica che abbiamo provato a descrivere si ritrovano esclamati in espressioni colorite in un lessico gastronomico del tutto singolare. Il concetto tipicamente medievale di piacere utile si ritrova perfettamente espresso nel verdetto reso dopo l'immensa degustazione raccontata nella Disputoison du Vin et de Lieu, composta a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Siete tutti buoni e necessari. I giudici incaricati di stabilire una graduatoria tra i vari vini ci rinunciano e preferiscono considerare il valore di ciascuno di essi. Signori, a voi tutto, ripeto, che tutti i pani e tutti i vini sono buoni. Ciascuno è buono al tempo suo, e ve lo dico in tutta lealtà. Ciascuno ha la sua particolarità, delle qualità che altri non hanno. Dipende dalle complessioni delle genti e delle regioni e siete tutti buoni e necessari. Il bene più prezioso. Mentre crollano le strutture dell'impero romano, la cultura della vite sopravvive e nel primo medioevo prende avvio un nuovo impulso della viticoltura sulle fondamenta di un edificio che l'antichità aveva formato. Se mi si chiedesse qual è il bene più prezioso della terra, questo scriveva Catone l'Anziano nel III-II secolo a.C., risponderei: la vite. La civiltà romana aveva fatto della vite e del vino uno dei pilastri, insieme al grano e all'ulivo, della sua identità, del suo modello culturale, produttivo ed economico. Nell'avvio del Medioevo, la vite gode ancora del prestigio che le aveva conferito Catone, ma la nuova città che si va strutturando riserva un significato del tutto nuovo al vino, contribuendo così a dare alla diffusione della vite una diversa dinamica. Il cristianesimo, mentre si propaga in Europa, tesse anche una nuova rete organizzativa sul territorio e infonde alla vite una dimensione mistica, spirituale, liturgica e simbolica. Al centro della liturgia il pane e il vino, corpo e sangue di Cristo, e perpetuano nell'Eucaristia il sacrificio del Figlio di Dio per la salvezza degli uomini. Lavorare la vigna, come leggiamo nel Vangelo di Matteo 21:16, significa lavorare per il regno dei cieli. E nel Vangelo di Giovanni 15:1-8, io sono la vite, voi i tralci. Queste parabole troveranno riscontro nella realtà concreta quando dapprima i vescovi, seguiti dai monaci, faranno del lavoro della vigna e della sua diffusione una priorità. Numerose vite di santi mettono in scena questi padri delle vigne, occupati a piantare il grano e la vite. E dietro di loro si muovono intere comunità contadine specializzate nel lavoro vitivinicolo. Il vino è ormai diventato indispensabile per la messa quotidiana, il che richiede una produzione consistente oppure il suo acquisto sul mercato. La messa non si fa senza vino e fino al XIII secolo ogni fedele, e non solo prete come oggi, compiva l'atto di comunione bevendo direttamente dal calice liturgico. Un prestigio costante. Alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.